stati antifascisti prima e partigiani dopo, nel senso che, come vedete, aveva 36 anni nel 44, per cui aveva avuto modo di vivere, insomma, un po' da giovinetto, diciamo, da giovane, il ventennio fascista, per cui lui, come tanti altri di questa generazione, nati nei primi anni del Novecento, avevano nelle brigate partigiane avevano, diciamo, il compito di commissari politici. Cioè, la figura del commissario politico era quella che aveva il compito di istruire, diciamo, le nuove leve partigiane che erano a digiuno, naturalmente, di convinzioni politiche e di interpretazioni sullo scenario storico che si stava verificando in quel momento, per cui erano delle figure molto importanti, assieme naturalmente ai comandanti di brigata, ai vicecomandanti di brigata, c'era sempre un commissario politico. E lui era il commissario politico della settima GAP, infatti, come vedete. Vi dico qualche nota biografica. Era nato a Borgo Panigale, perché allora Borgo Panigale era un comune, poi fu assorbito da Bologna, nel 1908, quindi appartiene appunto a quella schiera di cui dicevo prima. Fu arrestato, incarcerato nel 1938, deferito al tribunale speciale e condannato a 4 anni di carcere per costituzione, accusa era naturalmente costituzione del PC, che era clandestino, propaganda, assieme a un folto gruppo di antifascisti appartenenti soprattutto al PC. Fu incarcerato a Civitavecchia, quindi si fece un po' di anni di carcere, poi rientrò nella fabbrica, lavorava lui nella fabbrica Passilli a Bologna e fu praticamente infiltrato come fiduciario di fabbrica nel sindacato fascista, cioè perché ci fu dalla direzione del Partito Comunista venne questa indicazione di penetrare all'interno dei gangli, no, del sistema fascista, compreso e soprattutto nelle fabbriche e nei sindacati fascisti. E quando cade il regime nel 25 luglio 1943, fu fra i promotori delle manifestazioni appunto per la pace che si svolsero a Bologna e soprattutto nelle fabbriche ma anche in città. A seguito di una sparatoria contro i lavoratori dell'officina Minganti, fu colpito, dato per morto, invece non si era salvato e poi fu assassinato in questo luogo in cui che lo ricorda appunto con questo cippo. È stato riconosciuto partigiano dal 15/9/43, quindi immediatamente dopo l'armistizio, fino alla data della sua morte. Gli è stata conferita la medaglia d'argento, come potete leggere, al valore militare. Direi che su Alcesti Giovannini è tutto. Potremmo proseguire adesso per la giardino Renata Viganò. Volevo solo premettere, prima di addentrarci nel rione Ponte Vecchio, no? Quando andremo in via Ponte Vecchio, viene costeggiato via Ponte Vecchio dal ponte della ferrovia. Ecco, non è quello, forse non tutti lo sanno, alcuni lo sanno, altri no, non è quello il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio era praticamente un ponte di origine romana che era posto sulla via Emilia e serviva per attraversare il fiume Savena, perché il fiume Savena fu deviato nel 1776 e non passava di qua, insomma, faceva un altro giro e passava proprio dalle parti di via Ponte Vecchio, e lì c'era un ponte che appunto permetteva il passaggio sulla via Emilia. Nel 1300, in età medievale, intorno al 1300, era stato denominato Ponte Maggiore, E poi appunto dopo la deviazione del fiume Savena fu completamente abbattuto, quindi non esiste più, insomma come non c'è nessun resto di questo ponte vecchio appunto. Però il nome del rione è rimasto. Sì, allora ci possiamo spostare. Sì, sì, esatto, tra via Cavedone e via Ponte Vecchio stesso, sì. Infatti se vicino a Villa Paradiso, di fronte a Villa Paradiso, se qualcuno se lo ricorda, c'è una via senza uscita che si chiama Via Savena Antico. Dei luoghi della memoria del Ponte Vecchio, renderemo un particolare omaggio alle donne, perché hanno partecipato attivamente alla resistenza, non sono stati da meno degli uomini, anche se poco hanno combattuto con le armi in mano, ma hanno svolto un lavoro logistico come staffette che è stato essenziale, insomma, per la riuscita della lotta di liberazione. E qui siamo di fronte a, diciamo, a un'icona della resistenza, Renata Viganò, cosa dire, è molto conosciuta, voi sapete di chi stiamo parlando, era nata nel 17 giugno del 1900, ed è morta a Bologna, ed è morta sempre a Bologna il 23 aprile del 1976. Pensate che lei aveva una passione smisurata per la scrittura, per la letteratura, per la poesia. Aveva in realtà due diciamo, passioni. Una era questa e l'altra era quella, aspirava a fare il medico, la dottoressa. Cioè, per quei tempi cioè, avere una dottoressa donna era molto difficile. Comunque lei si stava impegnando per questo. Perché sul fronte della letteratura e della poesia, pensate che già a 12 anni lei scrisse la prima raccolta di poesie che si chiama Ginestra in fiore, nel 1900, che fu seguita poi nel 1915 da un'altra raccolta che si chiama Piccola fiamma. Naturalmente è nota per il, diciamo, il romanzo L'Agnese va a morire del 1949, che fu scritto praticamente a caldo quattro anni dopo la liberazione, e sulla scorta, diciamo, di quell'esperienza che aveva fatto come staffetta partigiana assieme al marito Antonio Meluschi nelle valli di Comaggio, quindi una resistenza di tipo particolare, perché lì era piena di paludi. Non so chi di voi ha visto il film di Giuliano Montaldo, L'Agnese va a morire, ecco, lì c'è con Michele Placido e la Turing, Ingrid Turing, bravissima soprattutto la Turing. Quindi torniamo indietro alla sua vita privata. Da questa diciamo, aspirazione che aveva a fare la dottoressa, a studiare medicina, fu frustrata, diciamo, dalle difficoltà economiche che ebbe in famiglia. Infatti fu costretta a interrompere anche il liceo e a entrare nel mondo del lavoro, e cominciò a fare appunto prima l'inserviente e poi l'infermiera, soprattutto nel Prefotrofio di Via D'Azeglio, ma anche in altri ospedali bolognesi. Ciò naturalmente non le impedì di scrivere per vari quotidiani, periodici, poesie, racconti, fino all'8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre, come per moltissimi altri, si pose il problema di dover scegliere da che parte stare. Lei non ebbe dubbi, insomma assieme al marito Antonio Meluschi e al figlio di 7 anni che si chiama Agostino, detto Bu, come appellativo. Quindi lei partecipò appunto come staffetta partigiana, e anche svolgendo un ruolo di infermiera nel caso appunto ci fossero stati dei partigiani caduti. Io ho qui praticamente
un opuscolo, sì. Praticamente di quando fu inaugurato questo giardino. Ho perso strada facendo. Vabbè, comunque, praticamente questo giardino fu inaugurato 2 anni dopo la sua morte, nel 78. E c'erano delle parole molto belle su questo opuscolo. Era stata stampata una delle sue poesie, forse non la più bella, però la più significativa, che pregherei Mariangela di leggere.
Siamo operai di un grande mestiere. Compagni, bisogna restare qui. È una casa di contadini e i contadini hanno paura. Ci faremo la vita dura, ma bisogna restare qui. Abbiamo le armi e non abbiamo le scarpe. Metti i piedi in mezzo alla paglia, tirati addosso il tuo cappotto. C'è un po' di caldo qui sotto, un po' di caldo di stalla. Compagno, dobbiamo dormire. Dormire molto senza pensare. Se tu non hai sonno, non mi svegliare. Se anch'io non ho sonno, ci mettiamo a cantare. Ma non parliamo di casa. Se dite dei nomi di donna, mi vengono in mente i morti. I morti sono là sottoterra, lungo l'argine, senza croci. Poca è la terra e sottile la bara. Sembra che possano sentire e respirare quest'aria amara. Sembra che debbano venire qui nella casa e bussare alla porta, con gran rumore di scarpe e di voci. Aprite, compagni, siamo noi. Ma se qualcuno bussa alla porta, pronti col mitra, che amici non sono. Non torneranno compagni morti. Noi, forse, domani andremo da loro. Ragazzi, a turno, in un solo bicchiere, beviamo quel fiasco di vino buono. Siamo operai di un grande mestiere e fra poco ricomincia il lavoro. Adesso è tempo di riposare. Se tu sei triste, non mi parlare. Se anch'io sono triste, ci metteremo a cantare. Ma io vorrei morire stasera e che voi tutti moriste col viso nella paglia marcia. Se dovessi un giorno pensare che tutto questo fu fatto per niente.
Allora, questa è una delle tante poesie scritte da Renata. Devo dire che l'anno scorso, il 17 giugno, cioè l'anniversario della sua nascita, dopo 42 anni della sua morte, è stata apposta una targa in via Mascarelli, numero 63, dove nel dopoguerra lei ha vissuto con suo marito, suo figlio, e questa casa praticamente era diventato un cenacolo, una specie di cenacolo di artisti, scrittori, ex partigiani, giornalisti. Posso citare per esempio Antonio Faeti, Pierpaolo Pasolini, hanno frequentato questa casa, Ezio Raimondi, Marino Moretti, lo stesso Togliatti, Luciano Pergonzini, impressore di storia emerito, che ha avuto il merito negli anni 60-70 di raccogliere in cinque volumi di una certa consistenza, La Resistenza a Bologna, cioè una raccolta di testimonianze dei protagonisti della Resistenza nel bolognese. E poi anche il poeta Roberto Rovesi frequentava questa casa. Ho ritrovato l'opuscolo, quello di cui vi parlavo prima,
ed è quello del 25, ed è stato, questo CIP è stato inaugurato il 25 aprile 1978, quindi al 33esimo della liberazione. L'oratore era proprio Luciano Bergonzini, quello di cui vi parlavo prima, però c'è un ricordo che vi volevo leggere, per non far leggere sempre la Mariangela, di Renata Viganò, di Giuseppe Brini, un altro partigiano, partigiano, scrittore, saggista, giornalista, insomma, ha fatto tanto, ha scritto tantissime cose. Dice questo: aveva 76 anni quando morì, era il 23 aprile 1976. Una grande folla seguì silenziosa la bara che racchiudeva le sue spoglie. Era un giorno di sole, molti dicevano: è morta l'Agnese, tanto era stato identificato questo personaggio. I partigiani delle valli guardavano il feretro muti e accigliati, come quando seppellivano un caduto della resistenza, e le partigiane, antiche braccianti e mondine, piangevano. Di esse ha scritto Renata: se non ci fossero state loro, le donne, operaie, braccianti, contadine, di pianure di montagna, che si abituavano alle cose da uomini e a poco capivano con coraggio e paura che così bisognava fare, l'esercito partigiano avrebbe mancato di una forza viva, necessaria, spesso determinante. Una vita, quella di Renata Viganò, nella quale la resistenza fu l'evento straordinario, al tempo stesso atteso, ineluttabile, necessario. Custodito poi non come una reliquia, ma come un gesto umano e semplice, da dipanare giorno dopo giorno, da disvelare incessantemente, da vivere con passione. Delle tante poesie che la Renata ci ha lasciato, abbiamo scelto quella intitolata Siamo operai di un grande mestiere, che ha appena detto la Mariangela, non la più bella, ma una delle tante, che vorremmo vedere al più presto raccolte in un volume per noi e per i ragazzi, per la scuola. Il suo grande libro, L'Agnese va a morire, lo scrisse nella fatiscente casetta di via Mascarella. Erano i primi anni del dopoguerra e ancora intatte vivevano le speranze della resistenza, ma già si annunciavano gli anni bui.
Quando lo leggemmo, fummo grati
per quel dono fresco, pulito, convincente, vero. Un libro, L'Agnese va a morire, che rimane come punto fermo per la nostra coscienza di anziani e di giovani, alto messaggio morale per le severe meditazioni del tempo in cui viviamo. L'ultima fatica di Renata, i racconti partigiani, matrimonio in brigata, nemmeno poté vederla stampata l'autrice, gliel'impedì la morte. Da oltre 2 anni Renata Viganò è sepolta al cimitero di Casaletto di Reno, per chi volesse andare a rendere omaggio. Ma noi non la vogliamo pensare rinchiusa nella tomba. Lei stessa, se potesse, non ce lo consentirebbe. Amava troppo la vita. Meglio ricordarla fra i piccoli alberi che cresceranno del suo giardino, dedicato alla Renata dalla nostra civile città, che è questo che ci troviamo. Ogni tanto qualcuno leggerà il suo nome e saprà qualcosa di lei, partigiana e scrittrice. Scrisse un giorno: io non sono nata dal popolo, non ho avuto perciò il grande insegnamento di un'infanzia dura, di genitori premuti da lavori faticosi, da privazioni quotidiane, ma la mia estrazione borghese non impedì che fossi portata a preferire le persone del popolo alla vellutata, stagnante, bigotta simulazione della classe cui appartenevo. Minuta e fragile, seppe affrontare i disagi e i patimenti della resistenza con il figlioletto Bu e il marito Tonino Menuschi, comandante partigiano. Poi visse lottando fino all'ultimo giorno per l'affermazione dei valori e degli ideali di quella umanissima epopea popolare. Renata Viganò è una donna che onora il nostro travagliato paese. Molto toccante questo ricordo di prima. Adesso ci potremmo spostare a centrale.
Ma no! Volevo solo dire questo, ricordare un po' che effettivamente in questo posto nel 2012 io credo facemmo una delle prime iniziative del coordinamento antipartista Murri all'interno di una mobilitazione contro la sede di Casa Pound, di cui poi parleremo più tardi, più avanti, e mi ricordo che facciamo proprio questa iniziativa qui con quindi una presenza neofascista in quartiere molto, molto piccola ma esplicita, e la loro risposta, mettiamola così, fu quella di imbrattare il monumento, che poi appunto anche grazie a quell'iniziativa lì venne ripulito, anche se non mi sembra molto restaurato.
Manca una lettera.
Esattamente. E poi ecco, vorrei ricordare che purtroppo qui in quest'area abbiamo sia questa rotonda diciamo dedicata alla brigata Folgore, se non vado errato, e quella di là ai caduti in cosiddetta missione di pace, e evidentemente questo dà anche il segno, no, di come insomma vorrebbero far cambiare le cose. Quindi noi vediamo qui una topografia, cioè in generale molte vie dedicate ai partigiani, o comunque lì c'era, per dire, siamo passati dalla piazza Merlin, lì, piazza Dritta Merlin, qualcosa del genere, ecco. E invece le nuove rotonde vengono, il nuovo corso, esatto, le rotonde, il revisionismo avanza, quindi si intitolano rotonde alla Folgore, alle missioni di pace, quando evidentemente sono missioni di guerra, e la brigata Folgore ha l'esatto compito di ammazzare persone civili e inermi per lo più. E quindi anche su questo credo che ci sarebbe da fare molto. Tecnicamente sono un po' alte queste targhe in mezzo alla rotonda, messe a circa 3 metri d'altezza forse, però bisognerebbe sicuramente ingegnarsi e cambiargli nome, a mio modo di vedere.
Aggiungo solo una cosa. C'è un altro, diciamo, un'altra cosa esecrabile, dal mio punto di vista, che purtroppo permane assieme alle lapidi dei caduti della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, della lotta di liberazione. A volte in alcuni comuni, ce ne sono tanti anche nel bolognese, permangono addirittura le targhe che ricordo, adesso con tutto rispetto per tutti i mondi, però quelle lapidi che ricordano la guerra imperialista d'Africa del 1935-36 condotta da Mussolini, però a mio avviso perlomeno citare solo i nomi dei caduti, ma non dire dove sono caduti, perché quella lì è stata una guerra di conquista di imperialistica schifosa, tutto coloniale, dove sono stati usati i gas asfissianti, cioè insomma ne hanno combinati in tutti i colori, i vari Badoglio e Graziani.
Un altro piccolo episodio di questo giardino, appunto a seguito delle vicende che ricordava prima Tony, quando alcuni ragazzetti qua della zona si pregiarono di disegnare una svastica qua sopra, venimmo con il coro De Marchi, che molti di voi conoscono, a fare una giornata di presenza per in qualche maniera lavare l'onta che era stata portata a questo monumento. Fu una bella giornata in cui il quartiere si accorse, o forse riscoprì, che questo era un luogo dell'antifascismo.
Un'ultimissima cosa, su Renata Viganò recentemente è uscito. Io faccio parte del comitato di redazione di Resistenze e Nuove Resistenze, l'organo dell'ANPI provinciale di Bologna, e qui abbiamo recensito una graphic novel che è uscita proprio su Renata Viganò, si chiama Renata Viganò con parole sue, edito da Minerva. Se a qualcuno dovesse interessare, insomma, in tutte le librerie nelle biblioteche. possiamo proseguire.
Proseguiamo. Ok, io prendo questa, prossima tappa.
Basta per due.
Allora, come dicevo, allora qui siamo in pieno rione Ponte Vecchio, insomma, siamo entrati nel Ponte Vecchio, e allora tutto il quartiere Savena è pieno di toponomastica sulla resistenziale. Quindi questa piazza Belluno, innanzitutto vuole essere un omaggio alla città di Belluno, medaglia d'oro al valore della resistenza. In più c'è un altro motivo per cui c'è questa piazza e c'è questa lapide, ed è quello che di una singolare esperienza, direi quasi unica nella resistenza italiana, di una spedizione nel Veneto di un centinaio di partigiani bolognesi che andarono a combattere su quelle montagne, perché subito, diciamo, nell'autunno del 43 si fecero alcuni tentativi per formare delle brigate sulle nostre montagne bolognesi, sulla Pennina Bolognese, a Lizzano in Belvedere per esempio, ma furono fallimentari per varie ragioni. Un po' perché anche le popolazioni montane erano un po', non erano ancora sensibili all'antifascismo, e un po' perché appunto non c'erano basi sicure, rifugi sicuri in cui potessi riparare. Per questo motivo i dirigenti del Partito Comunista, nella persona di Giuseppe Alberganti, detto Stallo, che era il dirigente della Federazione Comunista di Bologna, del Partito Comunista di Bologna, in un suo rapporto, che poi a posteriori lui considerò una valutazione sbagliata, diceva appunto che nell'impossibilità di instaurare appunto delle brigate partigiane nella pianura e nella collina, nelle montagne bolognesi, visto che nel Veneto si erano già formate delle brigate partigiane, propose di organizzare in accordo con la Federazione di Padova una spedizione nel Veneto di questi ragazzi che entusiasticamente vogliono partecipare. Questa lapide è dedicata a 17 caduti partigiani bolognesi proprio mentre combattevano su quelle montagne nel Veneto, e a tre, vedete, di fianco i nomi c'è Ravenna, tre provenivano addirittura dalla provincia di Ravenna. E in tutto sono 20 appunto i caduti su un centinaio di partecipanti a questa esperienza. È un'esperienza, si potrebbe dire quasi di tipo risorgimentale, una spedizione che parte, che va in altri posti, in altri territori, per contribuire alla liberazione di quei territori. Non sono i tuoi, però appunto fanno parte di un ideale, dello stesso ideale. L'epigrafe e anche i nomi sono i nominativi, appunto, gli stessi nominativi, e l'epigrafe scritta da Ezio Antonioni, che fu uno di quelli del Ponte Vecchio che partecipò a questa esperienza, e si ritrova anche a Belluno nel parco città di Bologna. Quindi esiste praticamente una sorta di gemellaggio resistenziale, possiamo definirlo, fra la città di Bologna e la città di Belluno. E mi ricordo che quando uscì questo libro sul Savena, era il 2004, nel 2005 era sindaco Cofferati, qui a Bologna, e andammo, ci fu una delegazione di partigiani che erano sopravvissuti, che erano combattuto su quelle montagne, perché andammo a Belluno perché questi ricevettero la cittadinanza onoraria dal comune di Belluno. Fu un momento molto toccante. E poi andammo a visitare lo stesso tipo, la stessa lapide che vedete qui riprodotta. Come vedete dai segni, purtroppo sono persone che cadono ed è sconcertante, è stata vandalizzata ed è stata, questa fu apposta nel 66, ma negli anni 90, nel 97 credo, è stata vandalizzata e poi per fortuna protetta da questo vetro antiproiettile, quindi speriamo che insomma, non succedano più queste cose. Quando partirono queste la data di arrivo dei primi bolognesi nel Veneto fu verso il 12 dicembre e la loro destinazione furono le valli del Mis, del Vajont e del Mesazzo nel bolognese. Partirono, poi ne arrivarono altri, un altro gruppo arrivò verso la fine del mese di dicembre, sempre il 43, e un'altra decina di giorni dopo giunsero altri elementi che facevano parte delle formazioni che appunto avevano cercato di formare dei gruppi sulle montagne, già in vedere, e anche sulle montagne vicino qui nel modello. E furono molti i ragazzi del Ponte Vecchio che parteciparono a questa spedizione, la maggior parte dei quali raggiunse le varie destinazioni. Si partiva da Corticella, la stazione di Corticella, si giungeva a Padova e poi lì c'erano diciamo, delle persone del comitato istituzionale di Padova che conducevano questi ragazzi poi presso le varie brigate. I ragazzi del Ponte Vecchio possiamo ricordare, oltre a Antoneone, appunto, Giovanni Federici, Luciano Rizzoli, Floriano Atti, Dante Spadoni, Orlando Zardi, Vincenzo Toffano, che è uno di quelli che è caduto a Sardiuno, Carlo Cicchetti, Gianni Tomasi, Renato Penassi, che era della Ponticella, i fratelli Ennio e Amleto Bordoni, Albino Marchesi, Flavio Tampieri, Floriano Berengari, Antonio Dini. Questi nomi poi li ritroveremo quando andremo in Dioretti, sperando che ci sia tempo insomma, di farlo, perché lì c'è un ciclo di tutti i caduti di Ponte Vecchio e dei dispersi, che sono 43 caduti più 9 dispersi, di tutto il quartiere. Allora, sei di questi ragazzi di Ponte Vecchio purtroppo lasciarono la vita proprio su quelle montagne. Sono Renato Penassi e i fratelli Bordoni, Albino Marchesi, Flavio Tampieri, di cui poi vi farò vedere la casa, e di cui leggeremo un ricordo, di Ezio Antonioni, Floriano Berengari e Antonio Dini. Uno di questi partecipanti del Ponte Vecchio, leggiamo adesso una testimonianza in cui racconta appunto come andò a combattere su quelle montagne. E si chiama Luciano Rizzotto.
Testimonianza di Luciano Rizzoli, medico, rilasciata nell'ottobre 2003. Il 15 gennaio del 43 andai militare a Padova, poi mi mandarono a Napoli. Il 25 luglio, quando cadde il fascismo, mi trovavo lì. Non ci furono nel mio reparto reazioni significative, perché allora i giovani erano poco politicizzati. Gran parte del mio reggimento fu mandato in Grecia, e molti morirono. Il 1 di agosto partimmo per San Benedetto Po, vicino Mantova. Dopo aver viaggiato per 2 giorni e una notte, con una sola scatoletta di carne, siamo arrivati là e ci hanno sistemato in un capannone nei pressi di un convento. L'8 settembre i nostri ufficiali andarono in paese e videro una camionetta tedesca alla quale segnalarono la nostra presenza. Il giorno dopo i nostri stessi ufficiali ci disarmarono e ci chiusero dentro il capannone, consegnando poi le armi ai tedeschi che li caricarono su due camion. Agli ufficiali dissero di mandarci a casa. Ci salvammo dalla deportazione perché non avevano i mezzi per trasportarci. Così, con l'aiuto delle suore del convento, riuscì a procurarmi degli abiti civili e dopo due giorni arrivai a San Giorgio di Piano, dove abitava uno dei tre che erano con me, che mi diede delle ciabatte al posto degli scarponi, e poi uno mi caricò sulla bicicletta con la quale mi portò a Bologna. Con un mio amico cominciai a fare qualsiasi lavoro mi capitasse. A un certo punto fui richiamato nell'esercito della RSI, ma ne avevo abbastanza del fascismo e di fare il militare. Bisognava fare una scelta, perché fucilavano chi non si presentava. Io non condanno quelli che andarono a combattere con la Repubblica di Salò, ma quelli che hanno torturato e ucciso. Eravamo in 7 o 8 qui alla cricca, indecisi sul da farsi. Il padre di Nello Bernardi ci mise in contatto con Giuseppe Bertocchi del Ponte Vecchio e ci indirizzò per il Veneto. Partimmo da Corticella e lì incontrammo Ernesto Venzi, che ci disse di saltare giù dal treno ad un suo segnale. Eravamo in 5. Arrivammo a Longarone e ad aspettarci trovammo in un'osteria Landi e altri 4 partigiani. La prima cosa che ci chiesero fu se avevamo qualcosa da mangiare, perché quando arrivava qualcuno da Bologna portava sempre delle provviste. Dalla valle del Vajon siamo passati in Val Mesazzo e poi al Toc, dove incontrammo Giorgio Vitti e ci offrì un bicchiere di grappa e ci diede i nomi di battaglia. Da lì proseguimmo per il Gansiglio, dove avevamo trovato un bel posto. Facemmo il pane e la carne, ma improvvisamente sentimmo il rumore delle mitragliatrici tedesche. Andammo su via su per Monte Cavallo e durante questo trasferimento veniva giù una neve ghiacciata che tagliava la pelle. Molti di noi davano segni di cedimento, ma comunque riuscimmo dopo 2 giorni a scendere verso Cimolais e tornammo nel Vajont perché non sapevamo dove andare. Landi aveva dei soldi con i quali comprammo una pecora per sfamarci. Poi passammo il Piave e andammo a requisire 130 galline da uova e un bue da un grosso proprietario fascista. Abbiamo distribuito da mangiare anche alle donne del paese e ci siamo rifocillati a dovere. Dopo è arrivato l'ordine di partire perché avevamo i tedeschi alle calcagna. Abbiamo passato una vallata e da lì ci siamo divisi. Carlo prese il comando della Pisacani e da noi al Mameli c'era Paolo, uno slavo. Noi siamo andati nel Trentino e gli altri nel Bellunese. Verso l'estate arrivarono molti giovani e le formazioni si ingrossarono. Così si formarono 2 divisioni, la Nannetti di là del Piave, che erano migliaia, e noi della Bellone, al di qua del fiume, eravamo in 500. Ci fu il problema di armare questi giovani e allora cominciammo a fare qualche azione per recuperare armi, attaccando le caserme dei carabinieri, i quali non opposero resistenza. Poi aspettavamo i lanci degli alleati, ma proprio il giorno in cui doveva arrivarne uno ci fu il rastrellamento dell'estate 44, durante il quale ci furono 12 morti dei nostri della Mazzini e circa 200 nelle file tedesche. Quando finirono le munizioni e le bombe a mano non ci restò che fuggire. Ci fu una donna infermiera che stette nel bosco 10 giorni con 15 feriti, cibandosi solo di riso e acqua piovana. Noi della Belluno ci siamo fermati nella valle del Diois, a Falcade e Caviola, ma poi Brando ci diede il compito di tornare nel Trentino, in 10 o 12 per fare presenza. Gli ultimi 6 mesi sono stato all'ufficio stampa, dove stampavamo il periodico dalle Vette al Piave. Dopo la liberazione, avvenuta il 1° maggio, ebbi dal comandante Franco il compito di dar da mangiare e da dormire alle famiglie e ai partigiani che arrivavano e che avevano bisogno. Lui mi diede 400.000 lire di carta da 500, rosse, nuove, e mi chiese di stare lì almeno 15 giorni. Io mi ero organizzato con un albergo e un ristorante e svolsi il mio compito. Durante questo periodo mi ero stabilito dentro la ex casa del fascio, dove, aprendo un cassetto, trovai un centinaio di lettere di denuncia anonime e una ventina firmate in cui si facevano i nomi delle famiglie dei partigiani. Quelle firmate le ho consegnate al questore, uno di medicina, e non so quale seguito abbia avuto il caso. Tornai a Bologna e c'era mia madre che mi aspettava perché aveva saputo mie notizie da una staffetta che era venuta dal Veneto a Bologna.
Allora adesso proseguiamo e poi ritorneranno questi nomi e questa esperienza anche durante il prosieguo del percorso. E adesso qual è la prossima tappa? Adesso andiamo a Lauretta Gamberini.
A mangiare.
Una buona notizia.
Pronto? Questo è l'azienda sociale della Lauretta Gamberini. Fa parte del centro sportivo Bernardi del comune di Bologna. E in questo centro sociale è stato molto attivo un compagno partigiano della zona appunto del Ponte Vecchio, si chiamava Tito Grazia. Vi leggo la sua caratteristica definita da partigiano. Grazia Tito, nato a Bologna l'11 1925, ivi residente nel 43, licenza elementare, Mandovale nelle Ferrovie dello Stato. Non ce la faccio. Dunque, Tito militò nella prima brigata Busi della prima brigata Irma Bandiera Garibaldi, con funzione di vice comandante di compagnia, e operò a Bologna, riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 1 settembre 1944 alla liberazione. E Tito è stato un infaticabile costruttore di pace, ma nella fermezza dell'antifascismo. È morto recentissimamente nel 2017 e nel 2012, però, all'indomani del fatto che Casa Pound apriva una sede qui in via Malvolta, e noi parlammo con Tito come coordinamento antifascista Muri, che siamo nati proprio in risposta a questa cosa di Casa Pound, e lui ci aprì le porte del centro per fare tutte le iniziative che potevamo ritenere opportune fare rispetto a questa cosa, e continuare quindi nel discorso che anche lui aveva fatto successivamente alla sua esperienza di partigiano, di militante politico nel PC, di persona che nel quartiere era conosciutissima, aveva fatto il consigliere di quartiere, era quindi una persona molto molto attenta a quello che si muoveva soprattutto sul fronte dell'antifascismo. Era fatto parte dell'ANPI, era il segretario dell'ANPI Sardo. Quando quindi decidemmo di fare il 24 novembre proprio del 2012, quindi quasi un anniversario oggi, no? Decidemmo di fare una manifestazione lungo le strade del quartiere, Tito fu ben contento di ospitarci qua dopo tutti. Quindi ci ricevette qua, perché alla manifestazione volemmo che fosse finiva qui. Che dire di Tito? Era una persona, fra le poche che ho conosciuto, molto molto coerente. Cioè l'antifascismo non era così un qualcosa di episodico, è stata la costante della sua vita. Qui come oggi c'è la Luisa Tampieri, che era sua moglie. La Luisa Tampieri era molto amica anche della signora Brini,
Teresa, sì.
Della Teresa Brimi, che è una compagna che adesso non c'è più, che però ha fatto parte di quel gruppo di partigiane e di partigiani del Ponte Vecchio, che abitava in via Pasquale Lidosi 35, che è uno dei luoghi che oggi visiteremo nel fare il percorso di ritorno.
Sì, altri tempi, guarda, altri tempi. Anche in Vicolo Bianco sono morti tutti però, si sono formati, c'era, diciamo, il capo militare, politico, organizzava in casa mia, i ragazzi invece di andare, con i fascisti, stimolavano ad andare con la resistenza. E in un tragitto molto breve, molto corto, 10 ragazzi dai 17 ai 25 anni sono morti tutti. Addirittura la casa accanto alla mia, 2 fratelli e più giù ancora altri 2 fratelli, tutti uccisi sono stati. Perciò, come ti dico, in un tragitto di 50 metri, 100 metri al massimo, tutti questi giovani se ne sono andati in quella maniera. E speriamo che cambi il mondo, perché se va avanti così, guarda, c'è da, non voglio dire la parola che mi viene, perché direi una porcheria, però dico, dopo aver lottato per i diritti, per la democrazia, e poi siamo arrivati a questo punto, guarda, c'è da avvilirsi. Per me cosa utile posso fare? Non posso fare più niente. È troppo bello.
Grazie.
Grazie a voi che portate avanti questo discorso qua, perché veramente siamo nel cacare. Grazie di tutto.
Dove c'è la lapide Cippo, davanti alla caserma dei Carabinieri, attuale caserma dei Carabinieri, dove poi vi spiegherò che cos'era prima, e quindi lì, diciamo, faremo un'analisi più dettagliata di tutti i caduti e i dispersi. Qui io mi fermerei qui, però siccome nelle vicinanze c'è la casa di Flavio Tampieri, che, se vi ricordate, non so se era, è uno dei caduti nel Veneto, in quella spedizione veneta, e siccome la sua casa è stata anche una base antifascista, se mi seguite, e adesso vi ci porto, e poi Mariangela in quell'occasione ricorderà un ricordo di Flavio Tampieri scritto da Ezio Antonioni, cioè proprio coevo, nel senso a pochi mesi dalla sua morte nel 45. Allora, questa che vedete era la casa di Flavio Tampieri, uno di quei giovani che morì durante la spedizione in Veneto. ma non è ma era tutta la famiglia che si dava da fare per la resistenza. Infatti qui era questa casa è diventata anche un indirizzo per delle comunicazioni da parte del CUMER, del Comando Unico Regionale Emilia Romagna, di cui parlavo prima, che coordinava l'attività delle formazioni partigiane in tutta la regione, con a capo Ivo Barontini, detto Dario, e con commissario politico Gianguido Borghese, che sarà il primo prefetto dopo la liberazione di Bologna. C'era la sorella, mentre Flavio era nel Veneto, combatteva nel Veneto, ha trovato la morte lì. Qui c'era sua sorella che praticamente faceva la staffetta per...
Aspetta che passa
la sorella Caterina, la sorella di Flavio, che era praticamente aveva il compito di smistare il materiale e altre staffette del tumore. I comandi periferici si scambiavano attraverso questo, quindi tutte le comunicazioni che arrivavano venivano nascoste da Caterina, chiamato in questa casa sotto una navigatura. Allora, come ricordo di appunto del 45 di Flavio Tampieri, il suo omaggio, facciamo questa lettura con Mariangela.
Sono passati già 8 mesi. Mi ricordo che c'era stato rastrellamento 3 giorni prima e che noi, relegati lassù in una casera, si era scarsissimi di viveri. Qualche pagnotta di pane duro ed una scatola di marmellata. In più stanchi, sfiniti e nell'impossibilità di andarci a rifornire per il momento. Ci alziamo per mangiare quel boccone che ci rimaneva, ma chissà, dalla scatola mancava circa 1/2 chilo di marmellata. Il commissario e il comandante si infuriarono e finalmente qualcuno confessò che, prima o dopo aver montato di guardia durante la notte, aveva mangiato un po' di marmellata. Sulla cosa non si insisté molto e così, dopo pochi giorni, sembrava tutto dimenticato, dato il fatto anche che eravamo riusciti a rimpinzarci abbastanza bene. Passarono ancora altri giorni. Non mi ricordo più su quale argomento si parlasse nell'ora politica di quel giorno. So che ognuno al riguardo diceva il suo parere. Tutti avevano già detto qualcosa. Solo Ramarro, appunto Flavio Tampieri, non aveva aperto bocca. Forza Ramarro, di adesso la tua. E Ramarro ancora in silenzio. Dai, non farti pregare, di la tua opinione, aspettiamo. Ramarro, da seduto che era, si alzò in piedi. Gli si leggeva una forte agitazione in viso e gli occhi si erano fatti lucidi. Ebbene, volete che io vi parli? Io non ne posso più finché non dico quello che dentro mi rode, quello che in questi giorni mi ha addirittura torturato. Ma cos'è che hai? Meravigliati quasi all'unisono gli chiedemmo incuriositi. Io fino ad oggi non l'ho detto, ma anch'io 10 giorni fa ho mangiato la marmellata. Scoppiò in singhiozzi e si allontanò. Ci guardammo in faccia. Ramarro, a quel dato argomento, aveva risposto alla sua maniera. Compagno Ramarro, che sei là nel camposanto di Caoria, col tuo cranio spaccato dalla raffica nemica e col tuo braccio bruciato, sì, perché i nemici crudeli ti volevano anche bruciare, lassù, in quella tragica capanna vicino alla vecchia trincea della Prima Guerra Mondiale. Non ti dimentico più. Ricordiamolo, compagni, il nostro Ramarro. Il garibaldino Ramarro, che proprio nel giorno che ricorreva la morte di Garibaldi, il 2 giugno, immolava i suoi 20 anni sulle montagne già insanguinate. Or sono più di 26 anni, perché i fascisti muoiano e, come allora, perché i tedeschi siano vinti e scacciati.
Una casa che durante la guerra, durante anche prima della guerra, ha avuto una importanza notevole. E qui diciamo, vogliamo celebrare in particolare la figura di due donne che capitavano qui, della famiglia Primi, che la moglie del capofamiglia Marino, che si chiamava Rita Mondini, e la figlia Teresina Brini, a cui io sono molto legato, mi è molto cara, e ancora mi commuove pensare a quando l'ho intervistata, a tutte le chiacchiere che abbiamo fatto. Questa famiglia si era trasferita, pensate, da Fiorentina di Medicina, non so se sapete dov'è, praticamente dove ci sono i radiotelescopi, nel territorio di Medicina. E da lì si sono trasferiti nel 1937 in questo rione, e fin da subito, famiglia di antiche tradizioni antifasciste, fin da subito è diventata una base per accogliere appunto personaggi anche molto importanti della resistenza, come Giuseppe Landi e Orlando Argentesi, erano due dirigenti della resistenza a Medicina. Però Giuseppe Landi in particolare fu uno di quelli che andò nel Veneto in quella famosa spedizione, ma non solo andò a combattere lì, ma praticamente diresse proprio con funzione da dirigente del movimento resistenziale nell'Alto Veneto. E qui sono passati personaggi importanti, tra cui Giacomino Masi, un grande agitatore nelle fabbriche, lui lavorava alla Barbieri Burzi di Castelmaggiore, e anche suo fratello Gianni, che purtroppo morì in un campo di concentramento. E poi anche Gian Guido Borghese, che fu nominato, come ho detto prima, forse, primo prefetto di Bologna dopo la liberazione. La moglie di Borghese, Teresa Brussa, Modesto Benfenati, Brando Bilacchi è un altro grande antifascista, diciamo di vecchia data, nel senso che era la generazione precedente, quelli dei primi nati dei primi Novecento. In realtà il suo nome completo era Ilde Brando Bilacchi, e che era un punto di riferimento qui per i giovani che entravano nel movimento resistenziale al Ponte Vecchio. E qui ci si riuniva periodicamente per discutere appunto come organizzare la lotta contro il fascismo, e come organizzare anche i primi gruppi partigiani fatti di giovanissimi per aiutare appunto a inserirli nelle formazioni partigiane. Per ricordare quegli anni abbiamo una lettura adesso di Mariangela, che è praticamente un'intervista rilasciata da Teresina Brini nel 1983, che seppur datata potrebbe essere stata scritta l'altro ieri, per quanto sono lucidi i suoi racconti di quello che è stato questo edificio.
Sono nata a Fiorentina, comune di Medicina, nel 1925. Nel 1937, con la mia famiglia, venne ad abitare a Bologna, e precisamente a Rione Ponte Vecchio. Comprammo una palazzina in via Lidosi 35, indicataci da Luigi Martelli, un compagno che assieme ad altri frequentava la nostra casa fiorentina, che si trovava in un piccolo podere malandato, ma era un valido nascondiglio. Anche il Martelli abitava in via Lidosi, al numero 31, e a Bologna, per suo tramite, conoscemmo altri compagni. La mia famiglia era sempre stata antifascista da vecchia data. Nel 1937 si tenevano in casa nostra alcune riunioni periodicamente, ma di attività vera e propria non se ne faceva, a parte il soccorso rosso, per aiutare quelle famiglie che avevano qualche parente nelle galere fasciste. Inoltre si dava qualche soldo anche al Partito Comunista. Posso dire che nella zona del Ponte Vecchio la maggioranza della popolazione era antifascista e composta in maggior parte di operai, ortolani, muratori e in numero minore del ceto medio. In via Lidosi ho conosciuto una persona fascista, era il fiduciario della Stradina e un vecchio colonnello in pensione che erano tifosi del Duce. Poi venne la guerra del 40-45. La nostra famiglia entrò in piena attività e la nostra casa divenne una base per i dirigenti anziani. Dopo l'8 settembre iniziarono le riunioni con Giuseppe Landi di Medicina, Orlando Argentesi, sempre di Medicina, Onorato Malaguti, Giacomino Masi, Bortonelli, Gianguido Borghese e la moglie Teresa Brussa, Modesto Benfenati, Brando Bilacchi. Questi compagni si riunivano periodicamente in casa nostra e lì discutevano per organizzare la lotta contro il fascismo e i primi gruppi partigiani fra i giovani che non erano d'accordo con il Duce e la sua guerra. Io però a quelle riunioni non ho mai partecipato, ma vi partecipavano i miei genitori. Dopo l'8 settembre, nella strada dove abitavo, vi fu una grande iniziativa di solidarietà verso i militari che scappavano dai tedeschi. Tutte le donne raccolsero indumenti per vestire questi ragazzi, li portavano da noi. Poi mia madre e mio fratello di 11 anni li portavano in caserma. Per 2 giorni vi fu un via vai con questi ragazzi, grazie anche a 4 nostri coinquilini simpatizzanti che diedero un aiuto non indifferente. Mio padre caricava questi giovani sulla bicicletta e li portava alla stazione di Mirandola di Ozzano o San Ruffillo. Con il contributo dei vecchi compagni si formarono i gruppi partigiani e anche noi in famiglia ne facemmo parte come staffette per portare ordini e stampa clandestina. Mio padre agiva nella zona di Imola e Castel San Pietro, mia madre a Granarolo Cadriano e nella zona bassa, era pure staffetta del Cumer, mentre io avevo la zona di Medicina, Villa Fontana, Vedrana di Budrio, Rastignano e al Ponte Lungo in Casa Volpi. La stampa ci veniva recapitata dal fratello di Giacomino Masi, Gianni. Oltre a questa attività, mio padre era in collegamento con i partigiani che operavano nel Veneto, nel Bellunese, perché dal Ponte Vecchio partì un forte gruppo di giovani. Fu Brando l'animatore assieme ad alcuni medicinesi con Armaroli, Benfenati e De Luca. Una notte abbiamo ospitato il dottor Mario Pasi e la sua staffetta Lidia. Li portò a casa nostra la moglie di Landi, Emma Guerra, gran brava staffetta, che seguì suo marito nel Bellunese. Mario Pasi si recò per l'ultima volta a Ravenna e Faenza per un incontro con Boldrini. Per questo viaggio gli prestò le biciclette mio padre. Dopo l'incontro con Boldrini ripartì per il Veneto, ma appena arrivato venne arrestato, torturato in modo atroce fino alla morte. Venne impiccato, già morto per le torture, assieme ad altri 10 partigiani in una località chiamata Bosco delle Castagne. La base di Via Lidosi era frequentata in maggior parte da dirigenti anziani che provenivano dalle galere fasciste o dal confino. Perciò io, giovani partigiani del Ponte Vecchio, ne ho conosciuti pochi, se non tramite le foto per fare documenti falsi che venivano stampati a casa mia, con la collaborazione di Elena Accorsi, che procurava i timbri e altre cose tramite un suo conoscente partigiano che lavorava in comune. Anche la casa di Elena Accorsi in via Fossolo era una base antifascista, ancora prima che noi venissimo ad abitare a Bologna. Dopo l'8 settembre eravamo in famiglia senza lavoro a causa dei bombardamenti che avevano distrutto le fabbriche in cui lavoravamo. Così, dietro suggerimento di questi vecchi compagni dirigenti, iniziamo una nuova attività, cioè vulcanizzare i copertoni e le camere d'aria delle vecchie biciclette. Un compagno anarchico, Pizzirani, amico di mio padre che faceva il fabbro, ci costruì 2 piccole macchine per vulcanizzare, macchine rudimentali, ma funzionanti. Iniziamo prima nella nostra cantina, poi un amico di mio padre, un certo Zanardi di Ponte Vecchio, ci affittò il suo negozio da meccanico di biciclette che era vuoto perché lui era sfollato a Medicina. E così diventammo i vulcanizzatori del Ponte Vecchio, il che ci serviva anche da copertura per l'attività clandestina. Lavorando alcuni mesi formando una piccola società composta da mio padre, Marino Brini, e da Tugnoli Gualtiero e Badiali Sandro. Poi questi ultimi raggiunsero le formazioni partigiane in montagna, il primo con la Stella Rossa e il secondo nel Bellunese. Li rimpiazzammo con altri 2 simpatizzanti, amici di mio padre. Al Ponte Vecchio cominciavamo a essere un po' in vista e le Brigate Nere ci vennero a cercare. Entrarono nel bar Pippo e chiesero di noi. Per fortuna nel bar c'era il barbierone Rocca che ci venne subito ad avvisare. La famiglia Rocca era una famiglia partigiana. La figlia Paolina era una brava staffetta ed Elia, un ragazzo sui 15 anni, era anche lui attivo contro la guerra. Noi del Ponte Vecchio ci trasferimmo alle Roveri. Proprio nel cortile di Antonioni trovammo uno scantinato e lì ci fermammo fino alla fine di ottobre. Poi chiudemmo l'attività e sfollammo in centro Bologna, in via Santo Stefano 14. Quante cose ci sarebbero ancora da dire, le paure, i bombardamenti, le brigate nere, i tedeschi, ma poi diventerebbe una biografia personale. Cose che ho scritto sulla resistenza, episodi da me vissuti, con paure ma senza arrendermi, si trovano nel piccolo libro I colori della memoria, Donne in cammino, nel quale io e altre compagne, Concetta Brini, Lucia Tarozzi, raccontiamo le attività svolte nel dopoguerra a Ponte Vecchio. Parliamo del primo asilo gestito dall'UDI, delle lotte a fianco degli operai delle due fabbriche della zona, delle attività nelle feste dell'unità, perché le donne sono sempre state in prima linea qui al Ponte Vecchio. Quando ci presero la casa del popolo, arrestarono 10 compagni, tra cui 4 donne che restarono per 2 mesi a San Giovanni in Monte. Devo dire che allora contavamo appena 5 o 6 mila abitanti, non come adesso che siamo il quartiere Savena, il più grande di Bologna. Comunque per alcune attività le donne sono ancora presenti.
Allora, quindi abbiamo ascoltato questa toccante racconto di Teresa Brini che è abitato con la sua famiglia qui. Devo dire che ci siamo passati davanti, avete visto quell'edificio rosso che è adibito a un parcheggio, non so se avete notato, dove c'era il TPO una volta, e prima ancora l'Euro Aquarium, e prima ancora, negli anni della guerra, c'era il calzaturificio Montanari, e lì ci lavorava Teresina Brini anche, tra le altre, c'erano molte operaie, molte donne operaie, e lì dentro si facevano le scarpe per i militari che erano in guerra, e Teresina aveva raccontato che alcune scarpone erano fatte in cartone, con la sola in cartone, e servirono, pensate un po', al corpo di spedizione italiano in Russia, quindi immaginate una zona nera con questi scarponi di cartone, che fine potevano fare i nostri soldati. Anche il calzaturificio Montanari fu un centro di lotta, soprattutto durante gli scioperi che si ebbero in tutta Bologna il 1 marzo del 1944. Lei ha parlato anche di Elena Corsi nella sua testimonianza. Se vogliamo fare un salto, è qui vicino, la casa non c'è più, però vi farò vedere una fotografia di dove era.
Non c'è più da poco, tra l'altro,
da poco,
l'ha lasciata
sì.
crollare.
Sì, perché era pericolante, è un peccato che non ci ha permesso neanche un qualcosa a ricordo.
La via Via Felsi,
sarebbe il numero 8 che però non esiste più, praticamente
di fianco, dove c'è il giardino Gino Loccarini, dove
perfetto,
andremo adesso.
Okay.
Quindi andiamo al giardino e poi vi parlerò anche di questa casa di Elena Corsi.
Mi imbarazzo perché lei mi ha molto aiutato e lei mi raccontava di come è venuta subito con la guerra e di questo periodo da sola. Come la Teresa, quando lei andava a pagargli l'affitto, non solo glielo ridava, ma gli dava dei soldi in più, perché lei ha continuato anche dopo a avere questi bambini di vedere
per abitare. Sì. Qui sì. Appena svoltato
vicino alla farmacia
a destra.
E lei, diciamo, quando ringraziavo la mia vicina per Ausilia, perché era così, lei diceva: io non faccio nient'altro che non quello che mi è stato dato da Teresa. Quindi,
bello. Un'altra cosa che vi diceva Teresina Brini, pensate, è detto da lei, veniva una certa cosa, e trasportava delle bombe, delle bottiglie Molotov sotto la verdura, nascosti sotto la verdura nei cesti che le portava.
volevano far saltare, perché i tedeschi si volevano prendere tutto il grano, sì. Allora volevano far saltare queste macchine, sì, in modo che loro non riuscissero a prendersi,
a razziare, sì, quel grano.
A razziare il grano.
Che era in giugno del 44.
Bene, grazie.
Va bene.
Grazie,
grazie
a voi.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao, grazie.
E siate onorati di abitare. Magari c'è la
qui è il giardino che ricorda Nino Nicolini, è caduto per la liberazione, un partigiano, è nato a, il 28-11-1916 a Castello di Serravalle, ma nel 1943 residente qui, qui nel Ponte, al Ponte Vecchio. Era muratore, prestò servizio militare nel Genio in Francia e fu impegnato nella lotta di liberazione fin dagli inizi. Promosse e coordinò le prime formazioni partigiane nella zona Budrio-Castenaso e comandò il battaglione Pasquali della quarta brigata Venturoli, che operava nella zona della Bassa Bolognese, quindi diciamo da qua ad andare verso, verso Medicina, ecco, Budrio Medicina. Il 20, qui non c'è scritta la data, però il 20 settembre del 44, nell'altra targa più avanti c'è scritto, fu catturato da 5 militi della, della Guardia Nazionale Repubblicana, cioè la Brigata Nera in sostanza, ma ciononostante, approfittando della distrazione insomma, di questi militi, riuscì a disarmarne uno e a ferirne tre e a scappare, quindi si mise in salvo, no? Nel settembre del 1944. Invece fu poi nuovamente catturato, sempre qui in via Fossolo, cioè in via Fossolo attuale Viale Felsina, e ucciso diciamo quasi 75 anni fa, il 19 novembre del 1944. E quindi fu riconosciuto partigiano dal dopo l'armistizio fino a, alla data della sua morte. Se vogliamo non so se vogliamo proseguire un po' più avanti, comunque avete visto la casa nella fotografia, si trovava un po' più avanti nel giardino, perché il giardino Nino Lucarini praticamente prende da qua, prosegue e oltrepassa quell'edificio e arriva fino al ponte che c'è lì, che poi si va in via Zisla, no? Cioè, qui quindi è tutto il giardino dedicato a Nino Lucarini. Solo una cosa. Il giardino che è qui di fronte, vedete che c'è un cippo lì, è dedicato al generale, come si chiama, Viroslav, mi sembra, Anders, comunque Vladislav Anders, che era praticamente comandante, generale comandante del secondo corpo d'armata polacco, al seguito dell'ottava armata inglese, e che furono i primi ad entrare a Bologna e naturalmente come primo rione fu quello che proprio il Ponte Vecchio dove entrarono, lasciando purtroppo diversi caduti, migliaia di caduti che sono ricordati nel cimitero polacco sul ponte del fiume Savena, su quello che adesso è il ponte su Savena, cioè, lungo la Venezia, prima di San Lazzaro, cioè appena siamo per San Lazzaro. Quindi insomma hanno voluto ricordare anche questo sacrificio insomma di questi polacchi. Vi racconto in particolare che ci raccontavano la Teresina Brino e altre, il giorno della liberazione erano tutti festanti così e naturalmente sventolavano delle gran bandiere rosse. Invece quando passavano i carri con sopra i polacchi, memori del patto Molotov-Ribbentrop col quale fu praticamente la Russia e la Germania si spartirono in sostanza la Polonia.
Anche le forze di
Katyn. Esatto, e anche il massacro che ci fu. Praticamente erano arrabbiati e le fecero subito abbassare perché ricordavano le malefatte dell'Unione Sovietica, insomma, nei loro confronti. Poi sappiamo com'è andata la storia, questo loro sacrificio nel liberare l'Italia non fu poi ripagato adeguatamente dopo la guerra, per motivi di equilibri internazionali, come sapete, entrò a far parte, la Polonia del Patto di Varsavia, dei paesi del Patto di Varsavia, e quindi insomma, loro sentirono una profonda frustrazione per questo fatto qui, che non avrebbero voluto far parte dal di qua del muro, diciamo.
Anders fu il primo che parlò dal balcone di Palazzo D'Accursio e venne stesa la bandiera polacca, no? Assieme a quella italiana.
Assieme a quella della Brigata Maiella.
Assieme a quella della Brigata Maiella, esatto. Quindi,
e lì insomma, c'è chi sostiene che fu prima la Brigata Maiella ancora da voi, c'è chi sostiene che fu il secondo corpo, però insomma si vuole dare, diciamo, a prescindere da come andavano i fatti, si vuole dare, diciamo, onore a questi polacchi.
Attribuendo di merito di aver liberato Polonia, e poi in sostanza era stato in gran parte già liberata dai partigiani, perché i fascisti erano spariti e i tedeschi erano mai ritirati, oltre che questo è quanto.
Qui siamo davanti a intanto l'edificio, vabbè, l'attuale caserma dei carabinieri, però originariamente era la sede del gruppo rionale fascista Giorgio Tinti, cioè il fascio aveva diverse sedi, quella centrale a Bologna era in via Manzoni, dove c'è l'attuale museo medievale, no? È presente? Via Manzoni 2, di fronte alla chiesa dei Filippini, di fronte. L'oratorio dei Filippini, esatto, San Filipponeri. Lì c'era la sede centrale, e poi in ogni rione c'erano i gruppi rionali, e qui c'era il gruppo rionale Giorgio Tinti, che aveva la sede qui. Poi nell'immediato dopoguerra diventò la casa del Petro. Dopo invece negli anni 50, 60, dopo, nonostante dure lotte perché permanesse come casa del popolo, invece fu requisita dallo Stato e destinata appunto alla caserma dei carabinieri. Ma questa è la sorte che è toccata a molte ex sedi del fascio di allora, sono diventate attuali sedi di stazione dei carabinieri. In molti comuni.
Passaggio abbastanza coerente.
No, non ci facciamo sentire. Questo praticamente è il cippo che comprende tutti i caduti e i dispersi del rione Pontevecchio, ed è stato questo è stato apposto nell'aprile del sono i caduti dal settembre del 43 all'aprile del 45, sotto gli anni 60. Ne esiste uno riprodotto davanti al centro civico in via Faenza. Qui praticamente ci sono elencati 43 caduti e 9 dispersi. Dei caduti, questo a testimonianza dell'altissimo contributo del rione Pontevecchio alla lotta di liberazione, anche in termini di vittime, oltre che in termini di uomini che hanno partecipato. Ci sono i nomi di 8 caduti e 8 dispersi a San Rustico. Praticamente li abbiamo visti anche stamattina. Vi ricordate i caduti di Bologna, no? Nella lapide di San Ruffillo? Praticamente ve li dico chi sono: Dino Bedonni, Adriano Biondi, Antonio Grandi, Francesco Cristofori, Mario Faccioli, Walter Tommasini, Sandrino Rossi e Corrado Pavignani sono i caduti a San Ruffillo, cioè sono quelli che sono stati riconosciuti proprio come fra i cadaveri, insomma, ritrovati dopo l'esumazione delle fosse di e in più ci sono fra i 9 dispersi che vedete nella lapide sotto, 8
sono anche dispersi, perché non sono fra quelli, tra quei 24, 23 o 24 di cui mi parlava Andrea stamattina, pur non essendo stati riconosciuti fisicamente nelle loro sembianze, diciamo, però si sa che erano lì, erano nel carcere, probabilmente furono prelevati, per cui risultano dispersi, ma sono loro praticamente. Di quei 9, solo uno, Ernesto Gamberini, vedete, fra i dispersi, solo lui invece è disperso a Mauthausen, è considerato disperso a Mauthausen. Allora, di tutti questi che avete dispersi, 9 di questi caddero in vari luoghi della città di Bologna, fra cui il poligono di Tiro, Piazza Nettuno e altre località. 4 non tornarono più da Mauthausen e uno fu considerato disperso. 2 furono, che sono Aroldo Cristofori, Renzo, perché c'è una R Cristofori, ma si chiamava Aroldo, e Vincenzo Toffano, sono, che lì erroneamente è stato scritto con una F, mi sembra, Toffano, però è Toffano, caddero invece a Sabbiuno. A Montesole, durante la stagione di Montesole, ne caddero altri 2, Gino Gamberini e Machiavelli. E poi altri due nella battaglia di Bugorso di Budro, del 21 ottobre 1944, e poi altri nel Poresina, a Cefalonia, a Monterenzio, a San Lazzaro, a Medicina, a Casteldebole, in provincia di Firenze e di Parma, e anche sulle colline di Pisighella durante la battaglia di Porocelo. 6 di loro naturalmente sono quelli caduti nel Veneto, come abbiamo ricordato. A proposito di caduti nel Veneto, se vogliamo c'è una lettura adesso sempre di Ezio Antonioni a ricordo di uno dei fratelli Bordoni, Ennio Bordoni, che assieme anche al fratello, qui entrambi caddero nel Veneto. Non so se Mariangela ha voglia di leggere.
Ci leggo.
E voi avete voglia di
ascoltare? Leggi, dai.
Tanto lui, penso che sia l'ultima, perché dopo, visto il tempo non andiamo nella casa di Armando Pilati, grazie. Andiamo nella casa di Armando Pilati perché, cioè, non so, se lo so, adesso così.
E tu, Giordano, amico mio.
Giordano era il nome di battaglia, di Ennio Bordoni.
Proprio in quei giorni ci dovevamo rivedere. Erano già passati 5 mesi, erano molti. Mi ricordo quando in Caiada ci salutammo e ci abbracciammo, gli scambi di auguri e l'arrivederci presto. Era successo così, anche laggiù nella nostra Bologna, e dopo 15 giorni ti avevo riveduto in montagna, perché in città non potevi più lavorare. Non potevi più riunire i giovani operai e distruirli, come con tutta la tua passione di giovane avevi fatto per lo sciopero del 3 marzo. La polizia non ti dava più requie ed eri venuto a continuare la tua opera di rivoluzionario in montagna. Ci abbracciammo di nuovo, tutti e due condividevamo la vita di sacrificio sulle montagne, sulle dure Alpi. Ed io che volevo rivederti e riabbracciarti, io che volevo parlare con te, fratello mio e compagno, appresi che sul tuo corpo già esile e malaticcio c'era un'insegna, una croce, una semplice croce di abete giallo piantata su una magra terra e su scritto partigiano numero 3. E commosso davanti a quella croce, a quelle croci numero 3 e numero 4, perché anche tu, Aldo, riposi con Giordano e con altri 2 che io non conoscevo, mi feci raccontare. Ero giunto al mattino del famoso rastrellamento con un'auto carica di viveri e materiale diverso. Affamato, aveva incominciato a mangiare un boccone che tralasciò per impugnare il primo fucile che ebbe tra le mani per ricacciare i tedeschi che già entravano in caviola. e tu, eri tu e Panfilo, tuo amico di Longarone, inseparabili amici, e correste dove più c'erano tedeschi e i garibaldini erano pochi, e là tutte le cartucce che avevate sparaste, e tu, mirabile eroe, cantavi: se combattendo per la gran causa morte gloriosa mi coglierà, una vera battaglia mai impari si era ingaggiata, e tu al nemico infuriato cantavi e dicevi a lui, invasore, che combattevi per la gran causa. Ma troppi erano i nemici, troppi colpi che ti sparavano, e per Caviola tu non sei bastato. Caviola è stato bruciato, per Caviola non è valso nemmeno il tuo sacrificio, né quello di Panfilo, di Valli, di Moro, di Aldo, né quello dei fratelli Emilio e Giacomino Fenti. Caviola è tutta una rovina. Allora sacrificio vano? No, Giordano, non sacrificio vano. La palla che t'ha preso in fronte e che ha fatto uscire quel sangue rosso che ha rigato il tuo bel volto pallido ha creato un nuovo eroe. La tua vita non fu sprecata, a tutti i popoli ciò servirà. Molti giovani, per grande esempio, prenderanno e ricorderanno voi altri, eroi nostri, ed ancora s'accrescerà il numero di fazzoletti garibaldini adornare mille e mille giovani petti, per ricordare il sangue dei nostri fratelli caduti al fronte liberator e per vendicarlo.
Bene,
non so se avete voglia di passare dalla casa di Armando Pilati, dove però dovremmo sostare almeno un quarto d'ora per leggere delle...
Andiamo a Villa Paradiso. Ecco,
sì, forse potremmo saltarla. Sì, per casomai vi dico qualcosa dentro Villa Paradiso su Armando Pilati,
esatto, va bene.
E vi mostro la casa in fotografia.